quando sono le 8:20 cominciamo questa giornata radiofonica come di consueto con la rassegna stampa, andando a leggere insomma qualcosa per voi dalle pagine dei giornali di oggi. Ma vogliamo cominciare questa rassegna stampa in una maniera un po' diversa da come facciamo di solito. Innanzitutto la iniziamo dal web e non dalla carta stampata, la iniziamo da un quotidiano che in genere non leggiamo, che è l'Unione Sarda, quindi un giornale insomma locale. Capo Frasca, antimilitaristi nella zona del poligono, tensione con la polizia. Si tratta di un articolo di ieri. I gruppi no basi hanno fronteggiato le forze dell'ordine nel corso di una manifestazione di protesta. Violato, si vede una bandiera insomma di anzi una manifestazione con più bandiere, violato dagli antimilitaristi sardi il perimetro del poligono militare di Capo Frasca. L'appuntamento era stamattina, cioè ieri, domenica 19, alle 11, davanti ai cancelli del poligono. La manifestazione è stata convocata dall'assemblea indagate e solidali dell'operazione Lince, ma hanno aderito anche diverse sigle contro le basi militari della Sardegna, tra cui Aforas, Sardegna Resti, poi il fronte della gioventù comunista, Sadomu de Totus, fronte comunista e USB. Data la massiccia presenza delle forze dell'ordine che di fatto bloccavano l'ingresso nella base, i manifestanti hanno deciso di prendere la strada verso Pistis, inscenando un corteo improvvisato per raggiungere l'altro ingresso. A circa metà del percorso alcuni gruppi hanno deviato per le campagne ridotte ad acquitrini per le recenti piogge e hanno raggiunto il perimetro del poligono, tagliando alcune decine di metri di recinzione. Numerosi attivisti hanno fatto irruzione nella zona accendendo fuochi pirotecnici. La reazione della polizia non si è fatta attendere, al fine di esperire degli attivisti. Dopo un lungo fronteggiamento e momenti di tensione, il corteo è tornato a Sant'Antonio di Sant'Adi, dove alle 16 la manifestazione si è sciolta. Gira insomma sul web il sito un piccolo video dove si vede che sono stati buttati giù decine di metri di filo spinato e attivisti e militanti sono entrate simbolicamente all'interno del poligono appunto della base militare di Capo Frasca. Qualcosa insomma di più di quello che ci descrive questo articolo dell'Unione Sarda, e leggiamo dalle loro parole: nonostante l'imponente dispiego dei reparti antisommossa, di lacrimogene e altezza d'uomo, di un elicottero e di un idrante, nonostante il presidio autorizzato sia stato tenuto in ostaggio per ore, i manifestanti sono riusciti a recidere decine di metri di filo spinato e a entrare in massa dentro al poligono militare. Riprendiamoci la terra a Foras. Questo insomma è il messaggio che leggiamo assolutamente volentieri per questa lotta fondamentale antimilitarista in Sardegna. Alla fine della rassegna stampa insomma sentiremo direttamente la loro voce. E arriviamo invece ai giornali che leggiamo quotidianamente. Oggi insomma i titoli sono sparsi, insomma non c'è un unico argomento forte, ma diciamo che il Covid ancora è quasi l'argomento di quasi tutti i primi titoli. A partire dal Corriere della Sera, che titola "Un Green Pass più breve, l'ipotesi di una durata tra 5 e 7 mesi, assalto dei medici Novax all'ordine", si intende all'ordine dei medici, "i numeri italiani, i vaccini riducono i decessi di 6-7 volte, Londra forse è tardi per reagire a Omicron". Questo un po' il sunto nel titolone del Corriere per l'articolo di Fiorenza Sarzanini: riduzione della durata del Green Pass da 9 a 7 o 5 mesi e obbligo di tamponi ai vaccinati per partecipare a feste e grandi eventi. La linea del Premier Draghi è di lasciare entrare tutte le attività, aperte, ma i dati cominciano a preoccupare e spaventa la progressione della variante. Per questo si punta a limitare i contatti, soprattutto nei luoghi affollati. Vaccini, numeri riducono i morti di 6-7 volte. A Roma il blitz di alcuni medici e sanitari Novax all'ordine, insulti e spintoni. La l'allarme di Londra, forse è troppo tardi per reagire a Omicron. Il Corriere poi dedica 7 pagine a questo argomento, a cominciare da pagina 2, dove il titolo è "La preoccupazione sui contagi, tenere l'attenzione altissima", è un virgolettato dalle parole del ministro Speranza, che dice: "Ci stiamo confrontando e valuteremo le possibili soluzioni. I casi di contagio ieri sono 24.259, i morti 97. E poi si presenta anche, sempre a pagina 2, un'intervista condotta da Margherita De Bac al microbiologo e virologo Giorgio Palù, uno dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico e anche presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Non è scontato che in poche settimane la variante Omicron diventi prevalente in Italia. Non abbiamo dati sufficienti per affermarlo. In ogni caso è bene essere guardinghi e rafforzare le misure di protezione e prevenzione collettive ed individuali, vedi ricorso alla mascherina e al tampone. Le restrizioni in arrivo sono necessarie. Attende di avere più carte in mano Giorgio Palù, il virologo del Comitato Tecnico Scientifico, prima di valutare l'impatto della nuova versione del SARS-CoV-2. Vuole rassicurare mentre i casi crescono. Noi attualmente ci basiamo sui dati del Sudafrica, dove il nuovo ceppo virale ha preso il predominio, sugli ancora preliminari dati epidemiologici europei e sui pochi studi eseguiti. Ma le condizioni del Sudafrica sono diverse. Oltretutto disponiamo di elementi troppo scarsi per trarne conclusioni. In Europa, dai dati aggiornati al 14 dicembre, i casi di Omicron erano 2-3 mila su alcune centinaia di migliaia. In Gran Bretagna sabato scorso sono stati riportati 10.000 nuovi casi su 90.000 positivi. L'Italia ha individuato sinora poco più di 80 sequenze, in quanto svolge un'attività di sequenziamento molto bassa. E, dice, questo virus presenta 35 mutazioni sulla proteina Spike che gli è necessaria per agganciare le cellule umane, che costituisce la base del vaccino. Molte di queste mutazioni sono state identificate in precedenti varianti come responsabili della capacità del virus di eludere la sorveglianza del sistema immunitario e di infettare efficacemente la cellula ospite. Non sappiamo però ancora esattamente se quella che viene descritta come maggiore capacità offensiva della variante Omicron sia dovuta a un processo infettivo più efficiente o a una maggiore abilità di evadere l'immunità. Quindi dice che, insomma, rispetto a se questa variante Omicron è vero che sfugge al controllo degli anticorpi, il virologo Palù risponde: alcuni studi non ancora pubblicati ci informano che per fermare il nuovo virus ci vuole una quantità di anticorpi 10-40 volte superiore a quelli che bastano a neutralizzare il ceppo originale. E non sappiamo se Omicron è più o meno virulenta della variante Delta. Dice poi ancora Palù che rispetto, insomma, al vaccino non sembra che 2 dosi bastino. Omicron riesce a sfuggire agli anticorpi, con 2 dosi ci si può reinfettare. Quando poi Margherita De Bac le chiede se la terza funziona, dice: non solo funziona, è il completamento del ciclo, come avviene per quasi tutti i vaccini, più o meno, insomma, questo quello che ci dà questa intervista. Tornando però alla prima pagina del Corriere, insomma, il primo titolo è, appunto, parla del Covid, degli altri no. Si passa, insomma, nella metà in alto della prima pagina troviamo il titolo di un'intervista a Brunetta, sì, proprio lui, al ministro Brunetta, di Monica Guerzoni. Il titolo che viene scelto è un virgolettato, che è un riassuntivo delle parole di Brunetta: "Draghi al Quirinale, devo non dirlo, i partiti", e quindi, insomma, ancora questa cantilena un po' stanca del dibattito su chi sostituirà Mattarella come Presidente della Repubblica. Poi troviamo Francesca Basso, che invece scrive di Europa, in particolare delle parole della Presidente della Commissione von der Leyen. Gli elogi di von der Leyen crescete più che mai. ha parlato in Italia, von der Leyen, cioè alla Cattolica, e si è, diciamo, complimentata in maniera un po', con un po' di piaggeria, io direi, per come sta andando l'Italia dal punto di vista economico. Con la solidarietà dell'Unione Europea crescete come non mai, e insomma qua mi sembra che ci si attesti sulla propaganda più che altro. Andando ancora avanti, troviamo invece due articoli di fondo sulla colonna sinistra. In genere ce n'è uno, oggi ne troviamo due. E quasi incredibilmente sono entrambi, riguardano entrambi la politica internazionale. Dico quasi incredibilmente perché va veramente fuori dalle abitudini della stampa italiana, che raramente si affaccia fuori dai confini, figuriamoci per le editoriali. Oggi se ne occupa Paolo Valentino, del primo, in cui si parla il grande gioco sul gas, si sta parlando del gasdotto russo, infatti il sottotitolo è l'Europa e Putin. E se fossero i funzionari di Bruxelles e Berlino, con la benevola negligenza del governo tedesco, a dare scacco matto a Vladimir Putin, affondando nel progetto strategico che più gli sta a cuore, cioè il gasdotto Nord Stream 2? Sembrava fatta ancora un mese fa per la pipeline russo-tedesca che corre sotto il Mar Baltico aggirando l'Ucraina e che una volta a regime renderebbe il leader del Cremlino il veno dominus delle forniture europee, delle forniture di gas europee. E poi insomma si continua con questo articolo a pagina 34. E sembrava che Putin avesse vinto la partita dopo che in maggio Biden, in nome della alleanza con Berlino, aveva deciso di non rinnovare le sanzioni extraterritoriali contro le imprese che partecipano al progetto, aprendo così la strada al completamento della struttura durante l'estate. Ovviamente si sta parlando delle sanzioni, insomma, che vengono invece poste alla economiche poste alla Russia. Sembrava che la certificazione dell'autorità tedesca per le reti e il successivo esame della Commissione europea fossero soltanto due passaggi formali. Certo, qualche piccolo ostacolo c'era per via della legislazione comunitaria, cui è sottoposto un gasdotto che entra nel territorio dell'Unione e che impone, tra le altre cose, il cosiddetto unbundling, cioè la netta separazione tra la compagnia che produce, quella che trasporta e quella che distribuisce il gas, cioè l'opposto di quello che fa Gazprom, il monopolista di Stato russo. Così il 16 novembre scorso la Bundesnet Zangentur aveva sospeso la certificazione di Nord Stream AG, la società che opera l'impianto, perché non è sottoposta al diritto comunitario, avendo sede legale in Svizzera. Eppure sembrava solo un inciampo trascurabile e irrisolvibile. Poi però sono successe due cose. La prima è che a Berlino si è insediato un nuovo governo federale sotto il cancelliere Scholz, con i socialdemocratici, i liberali e soprattutto i verdi. La seconda è che la crisi tra Ucraina e Russia si è di nuovo aggravata. Questo scenario di guerra ha spinto Scholz e la neoministra degli esteri Baerbock a stabilire per la prima volta un linkage tra la crisi ucraina e il Nord Stream 2, come richiesto dagli alleati americani. Se la Russia dovesse violare l'integrità territoriale di Kiev, il gasdotto verrebbe definitivamente bloccato. Il concetto è stato ribadito ieri dal vice cancelliere, il verde Habeck, secondo il quale di fronte a un'aggressione nulla sarebbe più impensabile. Ma il fatto nuovo non è solo o tanto l'eventuale reazione a un improbabile atto di guerra di Putin. Adesso si capisce perché nelle 177 pagine dell'accordo di governo tra SPD, FDP e Verdi il Nord Stream 2 non viene neppure citato. In realtà è l'argomento giuridico formale ad aver messo d'accordo il nuovo governo di Berlino, offrendo a tutti i partner una motivazione in apparenza asettica. prima Baerbock, poi Scholz e ieri Habeck, hanno ripetuto che il gasdotto non può diventare operativo perché non rispetta le regole della concorrenza vigenti nell'Unione Europea. Un capolavoro di astuzia quello di Scholz, che di questo e di altri temi come la riforma del patto di stabilità parlerà oggi a Roma con Mario Draghi. Si tratta di un progetto economico privato e deve rispettare il diritto comunitario. Su questo decide in modo del tutto non politico un'autorità tedesca. In una sola frase il nuovo cancelliere ha mandato in aria un pezzo di Ostpolitik voluta dal suo compagno di partito Schröder e 16 anni di rifiuti da parte di Angela Merkel a mettere in discussione il progetto. Concretamente la Bundesnetzagentur ha già messo le mani avanti dicendo che sul trasporto del gas non potrà decidere prima della metà del prossimo anno. Poi toccherà a Bruxelles fare la loro revisione della procedura, e anche quella richiederà tempo. Come si diceva all'inizio, sono codici e pandette dell'Unione Europea che stanno dando il primo scacco matto a Putin. Questa insomma l'opinione di Paolo Valentino sulla prima del Corriere, su un argomento fondamentale nelle politiche energetiche come questo del gasdotto russo. L'altro fondo parla di Kabul, è di Franco Venturini, e la crisi da evitare a Kabul, e la crisi da evitare a Kabul sarebbe quella alimentare. Il popolo afghano, come tutti i popoli musulmani, non festeggia il Natale, ma dovremmo essere noi l'Occidente a trovargli un posto sotto il nostro albero di festa prima che sia troppo tardi. È un incipit insomma che ce lo poteva risparmiare, insomma, questo che fa appello alle vecchie tradizioni della beneficenza che lascia cascare così qualche briciola dalla tovaglia di Natale. Sono passati poco più di 4 mesi da quel ferragosto di Kabul, dalla vittoria senza colpo ferire dei talebani e dal ritiro troppo simile a una fuga dei contingenti occidentali, e in questi 4 mesi si è alzato un muro invisibile, un muro fatto di silenzi e di indifferenza. Le sirene d'allarme suonate dall'ONU e dall'ONG cadono nel vuoto come se fossero bollettini senza importanza, ma l'importanza c'è, e diciamo che questo articolo almeno questo ce l'ha di positivo, insomma, che ricorda un popolo che insomma ricorderete appunto 4 mesi fa, quando c'è stato la vittoria definitiva, i talebani che hanno ripreso Kabul, gli statunitensi che con grande strombazzamento e grandi difficoltà hanno lasciato il paese. Si è parlato tantissimo di solidarietà verso questo popolo, se ne è parlato per un paio di settimane e poi non se ne è parlato più. Adesso moltissimi afghani e afghane sono per esempio sul confine polacco, dove le persone stanno morendo di freddo e di sete, ma non interessa più a nessuno. Qua Venturini scrive: 1 milione di bambini rischia di morire di fame, si parla appunto di chi è in Afghanistan, il 98% della popolazione vive al di sotto degli standard alimentari minimi. Occorre andare oltre, ricordare che comincia un inverno durissimo, che l'economia è al collasso e non ci sono riserve agricole, che centinaia di migliaia di salari pubblici non vengono ancora pagati. No, non occorre, perché la morte per fame cancella annulla tutto il resto. Certo, non è questa l'unica crisi umanitaria che ferisce il mondo, ed è anche vero che i talebani al potere si comportano come peggio non potrebbero verso qualunque tentativo di critica verso le donne emarginate da tutto, come vuole l'interpretazione fondamentalista della Sharia, verso il governo di inclusione che era stato quasi promesso e non ha mai visto la luce. Ma basta per voltare la testa dall'altra parte quando si tratta di evitare morti per fame. Insomma, l'articolo va avanti. C'eravamo noi occidentali in Afghanistan fino allo scorso agosto, non abbiamo sbagliato qualcosa? Sì, anche perché insomma l'economia al collasso non l'ha prodotta solo gli ultimi 3-4 mesi. Non abbiamo sbagliato qualcosa? Davvero non abbiamo alcuna responsabilità verso quella gente, e anche il disastro è stato gestito malissimo dagli Stati Uniti. Le previsioni di morte per fame non riguardano anche noi italiani? italiani che in Afghanistan ci siamo comportati con onore e lasciandoci alle spalle 53 militari morti. Cosa voglia poi dire comportarsi con onore quando si fa parte di un esercito occupante? Non lo so. Anche chi, come il sottoscritto, era inizialmente favorevole alla linea dura dell'Occidente verso i talibani, oggi deve riconoscere che l'emergenza umanitaria impone un cambiamento di linea. In questo senso vanno gli appelli sempre più drammatici dell'ONU, che pure ha fatto il possibile inviando in Afghanistan aiuti alimentari generosi ma non sufficienti, e non può, scrive Venturini, sostituirsi agli stati, perché il cambiamento necessario riguarda appunto i singoli stati, Stati Uniti in testa, e riguarda, attenzione, anche i loro interessi. Il conto è presto fatto. Le riserve della banca centrale afghana, 9 miliardi di dollari, sono detenuti in America e in Gran Bretagna e non vengono restituiti, a completamento di una nutrita serie di sanzioni. Più grave ancora è il problema degli aiuti internazionali scomparsi. Per 20 anni, dal 2001, questi versamenti hanno coperto i 3/4 del bilancio afghano. Poi, cacciate le forze straniere, gli aiuti sono stati totalmente cancellati, facendo crollare tutta l'economia. I talebani se la sono cercata e continuano a cercarsela, dirà qualcuno, ma disastri umanitari dove noi abbiamo tenuto lo zampino fino a ieri dovrebbero meritare una risposta altrettanto umanitaria. Ci sarà modo e tempo per sistemare la montagna di contrasti che ci divide dagli studenti coranici. Peraltro, questa considerazione, molto simile a reiterati e ignorati appelli alle Nazioni Unite, non è sufficiente, perché esistono 3 altre motivazioni più vicine alla logica di potenza. La prima riguarda il consenso. I talebani hanno dimostrato di tenerci assai poco. Se serve loro sparano e rinchiudono, usano la paura come sanno da sempre, sono da sempre abituati a fare. Ma se anche fossero gli stessi talebani a distribuire gli aiuti firmati a Occidente e a evitare la deriva dei loro bilanci, la gente afghana senza dubbio capirebbe chi li sta salvando. La storia dell'Afghanistan è piena di svolte improvvise. La seconda motivazione riguarda il terrorismo. L'ISIS Khorasan si è già reso protagonista di numerosi attentati, dimostrando che i talebani non controllano il paese quanto dicono. In un Afghanistan alla fame non sarebbe assai più facile per l'ISIS reclutare nuovi adepti? La terza motivazione riguarda la Cina. Già dal 16 agosto Pechino ha offerto ai talebani aiuti consistenti alla condizione che non si verificasse un contagio tra il nuovo potere islamico di Kabul e i confinanti musulmani uiguri dello Xinjiang. Se domani fosse la Cina a salvare Kabul, gli afghani gli Stati Uniti sarebbero contenti. Insomma, qui Franco Venturini sembra così voler raggirare, no, il blocco agli aiuti afghani, dicendo quello che americani e governi non vorrebbero sentirsi dire. E comunque, insomma, rimane l'importanza di soffermarci a parlare di questa catastrofe umanitaria che è l'Afghanistan. Tornando alla prima del Corriere, una grande fotonotizia riguarda le sorelle e lo schianto tornando dalla festa, un articolo di Rinaldo Frignani che ci racconta di Antonella e Lorena Flores Chavez, di 23 e 19 anni, che sono morti nello schianto contro un albero mentre rientravano a casa in auto all'alba di ieri nel quartiere di San Giovanni a Roma. Le sorelle avevano partecipato a una festa di laurea e stanno tornando a casa a Centocelle. L'ipotesi è che Antonella abbia perso il controllo dell'auto a causa dell'alta velocità o per un colpo di sonno. Questo lo troviamo appunto sulla prima del Corriere. Poi ancora sul Corriere, spalla destra, un giallo, questo così viene definito, questo invece riguarda Milano, il dottore morto in centro a Milano con un biglietto di business class. Si parla del professore napoletano Stefano Anzaldi, famoso ginecologo, con la gola tagliata, agonizzante sul marciapiede, in tasca il biglietto di business class per tornare a casa. L'articolo poi è ai toni proprio dell'articolo di cronaca che vuole costruire appunto un giallo. Troviamo poi un altro delitto, un'altra morte, anzi anche qui sì, gli inquirenti si barcamenano tra suicidio e omicidio. Si tratta di Davide Rossi, il dirigente del Monte dei Paschi, la telefonata mancante, dal tabulato, chiamate perse, a cui invece qualcuno avrebbe risposto. I misteri sulla morte di Davide Rossi. In questi giorni la stampa, insomma, in generale ne sta parlando molto, e di questo caso, che insomma era stato del capo delle comunicazioni del Monte dei Paschi, che è morto nel 2013, si era detto suicidio, ma insomma ci sono molti dubbi che quest'uomo appunto sia morto suicida. È molto più probabile l'omicidio. E tornando alla prima pagina, troviamo poi la rubrica settimanale di Milena Gabbanelli, Data Room, che oggi parla di nucleare. Rifiuti nucleari, se la gestione è pericolosa, questo è il titolo. Il caso dei rifiuti nucleari: in 20 anni spesi 4 miliardi per il 30% dei lavori, i dirigenti della Sogin si danno i bonus, ma sono altri a gestire i liquidi radioattivi. L'ipotesi del super commissariamento, questo è quello che troviamo sulla prima pagina. Poi la rubrica è a pagina 27, Sogin spesi in 20 anni 4 miliardi per concludere il 30% dei lavori, i dirigenti si pagano i bonus, mentre in Piemonte un consorzio di pulizie si occupa dei liquidi radioattivi, e c'è l'ipotesi di commissariamento. La rubrica si intitola Data Room, quindi sono molti i dati che appaiono anche sotto forma di grafico in questa pagina. Appunto, il caso in questione ha un'aggravante pericolosa, scrive Gabbanelli. Si tratta di scorie e rifiuti nucleari. La società di Stato Sogin, nata nel 99 con l'incarico di chiudere il ciclo delle centrali di Caorzo, Trino Vercellese, Garigliano, Latina. I decreti Bersani del 2001 e Marzano del 2004 definiscono la tabella di marcia. Entro il 2014 la società deve mettere in sicurezza i rifiuti nucleari di tutti gli impianti, inclusi quelli dell'ex Enea, ed entro il 2019 smantellare le centrali. I materiali ottenuti vanno custoditi sui siti in deposito dedicati e a fine lavori conferiti in un unico deposito nazionale, che nel frattempo sarà individuato. E di questa questione del deposito nazionale, da questi microfoni, ne è stato parlato più volte, e che Sogin costituirà e gestirà, lasciando le aree decontaminate. I costi previsti per l'intera operazione ammontano a 3 miliardi e 7 di euro, caricati sulla bolletta elettrica nella voce oneri di sistema. E è appunto questo quello che si doveva realizzare, ma è stato realizzato, scrive appunto Gabbanelli, il 30%, e dettaglia cosa è stato realizzato. Parla del deposito che non c'è, cioè della ricerca del sito unico nazionale da parte della conferenza Stato e Regioni, che ha prodotto diverse mappe già dal 2002. Il 9 gennaio scorso sono stati finalmente resi pubblici i luoghi più adatti, e sono 12 queste aree. L'iter prevede la consultazione pubblica, la stesura di una carta definitiva e infine il confronto con le popolazioni per raggiungere un accordo sull'indennizzo. Solo a quel punto può iniziare la costruzione vera e propria. A oggi, 20 dicembre, questi dialoghi Sogin non li ha neppure iniziati, e nel frattempo i rifiuti vengono mandati in Inghilterra e in Francia. Ma stanno tornando indietro. I costi sulla bolletta elettrica per il completamento decommissioning entro il 2019 era del 3,7 miliardi. Come risulta dalle delibere ARERA, alla fine del 2020 Sogin è già costata in bolletta elettrica 4 miliardi di euro, di cui 2,2 sono serviti a pagare gli stipendi del personale. Infine, nell'ultima parte di questa rubrica, Gabbanelli parla di chi deve vigilare. L'autorità per l'energia ha sempre pagato a piedi di lista, senza applicare le penalità previste quando non si raggiungono gli obiettivi dei piani a vita intera. Solo quest'anno ha introdotto un nuovo quadro regolatorio. Non ha mai vigilato il MEF, né il Ministero dello Sviluppo Economico, né il Ministero dell'Ambiente. Oggi Sogin, ha trovato un ostacolo nel Ministero della Transizione Ecologica di Cingolani. Pensa te, l'unica soluzione possibile è un commissariamento su un modello Ponte Morandi, perché è un problema di ordine nazionale. Il MEF prende tempo, un altro rinvio può esporre il paese a rischi di dimensioni spaventose. Questo, insomma, più o meno il contenuto della rubrica di Gabbanelli. E infine, taglio altissimo, subito sotto la scritta Corriere della Sera: presidenziali, in Cina vince Boric, torna la sinistra. L'articolo di Sara Gandolfi, ne parleremo più avanti.
Otra vez, hecho comida para dos otra vez. Me ha parecido oír tu voz otra vez. Empiezo a deslizarme en el sillón para darle a mi imaginación. Te pienso, rodeándome te siento, adentrándote perdida en el sillón de mi cuarto. Pienso en ti con mis manos una y otra vez. Qué barbaridad el no controlar la forma de los demás. Cuando te vas, tengo ganas de llorar perdida en el sillón de mi cuarto. Pienso en ti con mis manos.
A la inuferani, a la inuferani, coco balani, a la inuferani, a la inuferani, coco balani, cutia chuluke, masiku alu cutia chuluke.
E 53, passiamo alla prima pagina della Stampa di Torino.
Masi kuanu kujia juluke, masi kuanu.
Stampa, che titola in maniera del tutto diversa dagli altri giornali, perché diciamo il Covid va di spalla, mentre il primo titolo è la tragedia di Torino, siamo tutti colpevoli, la città piange tre operai, si indaga per omicidio colposo, pensione anticipata per gli edili, Procura Nazionale del Lavoro, arenato il DDL, era stata annunciata dopo la strage Thyssen. Si sta parlando di un fatto insomma avvenuto ieri, Torino, dove insomma Torino è crollata una gru su un palazzo e sono morti tre operai, si è rischiato anche molto peggio, se si può dire così, insomma questo è successo in via Genova a Torino, hanno perso la vita tre operai che erano impegnati in lavori di ristrutturazione, Roberto Peretto di 52 anni, Marco Pozzetti di 54 e Filippo Falotico di 20, e appunto la gru è caduta su un palazzo di sette piani dopo aver estratto gli operai rimasti incastrati sotto le intagliature della gru, i vigili del fuoco sono intervenuti con quattro squadre per liberare l'area dalle strutture collassate e metterla in sicurezza, e questo appunto quanto accaduto sulla stampa. Troviamo in prima pagina una città che così ci riporta il giornale, che si interroga, la città che era la città della ThyssenKrupp e che oggi è la città di quest'altra tragedia, ma insomma non è che è una cosa che riguarda solo Torino, 1371 sono i morti sul lavoro in questo 2021. Dopo il tragico incidente di Torino nel quale sono morti tre operai, resta un miraggio la Procura Nazionale, questo l'articolo di Famallongo e Peggio sulla prima della stampa. Annunciata nel 2007 dopo la tragedia Thyssen, da un anno il disegno di legge è al palo. Per la strage di via Genova si indaga per omicidio colposo, secondo gli ispettori dell'INAIL, dove imprese edili, 9 imprese edili su 10 non sono in regola, 9 su 10. Andiamo subito a pagina 2 per continuare insomma a leggere questi articoli. Per il crollo delle due gru che in un cantiere di Torino ha provocato tre morti è stato aperto un fascicolo contro ignoti, l'ipotesi di reato è omicidio colposo plurimo, non ci sono indagati per ora, per passare alla fase successiva delle contestazioni di responsabilità il PM attende i risultati delle indagini della polizia, degli ispettori dello Spresal, dei vigili del fuoco e della consulenza tecnica affidata a un docente del Politecnico Candussi, stesso che si è occupato della tragedia della funivia di Mottarone. E l'uso di questa parola tragedia un po' maldispone, anche perché la tragedia sembra insomma qualcosa di ineluttabile, qualcosa anche che ha cause che non ci si potevano attendere, mentre qui si parla di tutt'altro. L'ipotesi più affidabile al centro dell'inchiesta è che ci sia stato un errore umano, ma di chi? Gli investigatori stanno ricostruendo le fasi dell'incidente avvenuto intorno alle 10 in via Genova nella zona sud di Torino a due passi dal Lingotto. Hanno appurato che al momento del crollo Roberto Peretto, Marco Pozzetti si trovavano nella torre della gru edile, mentre il giovane Filippo Falotico di Torino era all'interno dell'intelaiatura del braccio carro ponte. Tutti e tre montatori professionisti specializzati nel montaggio delle gru di cantiere, tutti in regola con le dotazioni di sicurezza, stavano ultimando l'assemblaggio lavorando a un'altezza di circa 40 metri. All'operazione stava collaborando un'autogru con un braccio telescopico manovrata da Mirza Svarka, 39 anni, residente nel torinese. Collegato dal telefono riceveva le istruzioni dei tre operai. Ci sono tre momenti chiave, e poi qui insomma descritto insomma con dettaglio tutto quello che succede, le telefonate tra i vari operai eccetera, ma ripeto, andare la modalità è sempre la stessa quando succedono fatti come questi, si cerca appunto la responsabilità del singolo, ma in un fenomeno che vede 3-4 morti a settimana, uccisi sul lavoro per le condizioni di lavoro, insomma le colpe forse sono molto molto più ampie. La Stampa, per parlare di questo, intervista Cesare Damiano, consulente del Ministero del Lavoro e presidente della Commissione sui lavori gravosi, è stato anche ministro del lavoro Damiano in passato, è stato, come dire, uno dei delle voci che il PD in questi anni, delle voci diciamo che si è occupato di lavoro, prima più diciamo interno rispetto al PD, e insomma un nome molto presente nella politica degli ultimi anni. È stato anche appunto sindacalista, è stato nella segreteria della FIOM CGL, quindi insomma una lunga carriera che ci ha fatto spesso parlare di lui, ministro del lavoro nel secondo governo Prodi, tanto per ricordarci un po' appunto di chi è Cesare Damiano. Tornando alle pagine appunto della Stampa, lo intervista Alessandro Di Matteo. Quello che è successo a Torino, un ulteriore campanello d'allarme, conferma il rischio della ripartenza del paese, significa anche maggiori pericoli per i lavoratori. Cesare Damiano chiama in causa anche il governo, l'ex ministro del lavoro, attualmente consulente del ministero, si rivolge direttamente al premier Draghi perché su questo fronte reputa non sufficiente l'azione dell'esecutivo. Il pericolo, spiega, è che ci si concentri troppo sulla crescita, ovviamente cruciale, trascurando però la tutela della sicurezza. Sì, dice Damiano, vedo questo limite, serve una crescita quantitativa ma anche qualitativa e sociale, non sempre questa filosofia permea l'azione del governo. L'ex ministro chiarisce: nessuno mette in discussione l'esigenza di una crescita dopo un calo del 9% nel PIL nel 2020, ma non è sufficiente. Su questo vedo l'azione del governo un po' debole, ad eccezione degli sforzi che sta compiendo il ministro Orlando, che è il ministro per cui lui è consulente. Negli anni 60 il boom del boom economico, ricorda Damiano, avevamo una media di 10-11 morti al giorno, poi la contrattazione sindacale, le leggi, la lungimiranza di parte dell'impresa e la tecnologia, manca direi l'unico soggetto vero di questo processo, cioè le lotte dei lavoratori e delle lavoratrici, perché se ci dovevamo affidare alla lungimiranza di parte delle imprese penso che i morti sarebbero diminuiti di meno, anche se ripeto negli anni 60 erano 10-11, ma che siano 3 al giorno oggi mi sembra uno scandalo vergognoso allo stesso modo. Pur sempre una strage inaccettabile, dice anche Damiano, ma un cambiamento c'è stato. Il punto è che i dati recenti indicano una nuova crescita di malattie professionali, infortuni e morti sul lavoro. Ecco, io non vorrei tornare agli anni 60 e mi sembra che insomma in questi dati che dà Damiano sarebbe anche interessante vedere cosa c'è nel mezzo, cioè se negli anni 60 i morti sul lavoro erano 10-11 al giorno e oggi sono 3 al giorno, sarebbe anche utile forse vedere se questi dati hanno avuto un andamento di discesa costante o se si stanno rialzando, perché Damiano in questa intervista sostanzialmente dice che in questo momento non solo non si sta lavorando per abbassarli, almeno non si sta lavorando a sufficienza, ma esistono segnali che la situazione stia aggravandosi. E invece strumenti come il superbonus edilizio rischiano di portare in quella direzione. È evidente che può spingere le imprese ad accaparrarsi più lavori possibili, a volte non disponendo di manodopera qualificate, delle attrezzature. Qui c'è in gioco la vita umana, così come non aiuta la resistenza dell'esecutivo sull'anticipo della pensione per lavoratori edili, sulla quale si è trovato un compromesso in manovra che permetterebbe l'uscita a 63 anni con 32 anni di contributi. Vediamo se ora si raggiunge questo compromesso, si potrebbe fare di più, ma sarebbe sicuramente un passo avanti. Non tutti i lavori sono uguali. Di sicuro, aggiunge, ha ragione il presidente dell'ANCE che ieri sulla stampa ha lamentato una proliferazione di imprese edili, 11.000 negli ultimi 6 mesi, in molti casi sprovviste di mezzi ed esperienza. Questo è il mercato de noi altri all'italiana. Ha ragione il presidente dell'ANCE, bisogna che in questo settore non si possa accedere così facilmente se prima non si certifica una formazione, una storia. Qui, fiutando l'aria con il bonus del 110%, molti entrano in un settore senza esperienza, facendo cattiva concorrenza alle imprese che rispettano i contratti dell'edilizia. Conclude Damiano. C'è chi dice il PNRR dura 5 anni, facciamo tutto quello che è possibile per pescare questi soldi e poi vedremo, ma così non si costruisce un futuro solido. E comunque direi che queste parole di Damiano sono comunque piuttosto soft, nel senso che sicuramente esistono squali che si sono buttati su questi soldi del 110% per i tantissimi cantieri aperti, ma appunto le ditte di edilizia che rispettano le regole anche prima di queste, insomma, è ben difficile vederle. E poco si parla, per niente direi, in quest'articolo invece di ricatti ai lavoratori che si trovano a dover lavorare in condizioni di mancata sicurezza proprio per appunto per il ricatto che altrimenti non lavori. Un'altra l'intervista che viene proposta dalla stampa a Raffaele Guariniello, ex magistrato. La giustizia, il titolo è: le procure tornino a fare inchieste preventive così si evitano le tragedie, la giustizia non fa più paura, le imprese spesso sottovalutano i rischi, si pensa sempre che non possa succedere nulla, poi però gli infortuni accadono e dopo si cercano le cause con grande impegno investigativo. Tuttavia, nel corso della mia carriera ho sempre pensato che fosse meglio impedirle le sciagure e non indagarle. Quando sul luogo di lavoro arriva la polizia giudiziaria è ormai troppo tardi, la prevenzione ha fallito. Guarianello, magistrato torinese in pensione, ha indagato su decine di sciagure industriali, sciagure, anche qui è un termine, come dire, che fa pensare al caso, al destino malvagio, ma qui non si tratta di case e di destini ma di responsabilità. Seguendo la sua vocazione, il giudice si è spinto oltre, scrutando nell'orizzonte la giustizia, della giustizia una missione sociale, eccetera eccetera. Quando gli viene chiesto perché si muore ancora di lavoro, se non c'è prevenzione i processi possono solo punire ma arrivano dopo, bisogna agire prima, la giustizia deve essere percepita come un alito che soffia su chi specula sulla vita dei lavoratori e sui cittadini, se non c'è questa paura tutto si vanifica. Insomma, questo è l'inizio di questa intervista, che poi parla anche di quello della strage evitata sempre a Torino nel 2014. Un controllo dell'ispettorato del lavoro rilevò che una gru in bilico sul mercato di Porta Palazzo a Torino era danneggiata. Da ulteriori accertamenti i tecnici scoprirono che la gru poteva crollare a causa di una crepa diventata poi una spaccatura sulla trave superiore del corpo centrale. La gru fu messa in sicurezza e la tragedia evitata. Insomma, di queste cose parla Guarianello in questa intervista, e anche lui è d'accordo che con quella che il giornalista definisce la febbre dei super bonus servirebbero più controlli. Con gli incentivi che hanno favorito gli interventi dell'edilizia ci sono cantieri ovunque, sono tutti in regola? Mi chiedono quanti controlli vengono fatti. Questo è quanto troviamo appunto sulla stampa a pagina 2, poi a pagina 4 troviamo emergenza infortuni, ma la Procura Nazionale è ancora un miraggio, da 12 mesi il disegno di legge è al palo, lo sprint bipartisan, basta perdere tempo, era annunciato nel 2007 dopo la tragedia Thyssen, poi un vuoto di 13 anni. E sinceramente troviamo piuttosto ridicolo questa espressione basta perdere tempo, quando appunto Dopo il 2007 non si parla più di questo, viene anche riportato fra l'altro una foto del murales che Alex SNI ha qui a Roma. Troviamo il murales dedicato a Luana D'Orazio, l'operaia di 22 anni morta in morta a Prato, insomma, poco tempo fa. E questo è l'articolo di Grazia Longo che dice: per lunghi, lunghissimi anni l'ex procuratore Guariniello si è battuto per l'istituzione della Procura Nazionale contro gli infortuni sul lavoro, in particolare dopo la strage ThyssenKrupp nel dicembre 2007. Eppure il mondo politico è rimasto per molto tempo sordo a questo grido d'allarme. Si deve aspettare il 17 dicembre 2020, quindi 13 anni, per vedere la nascita di un apposito disegno di legge che poi si è arenato per colpa del Covid. Il primo firmatario è Junio Valerio Romano, capogruppo dei 5 Stelle alla Commissione Lavoro del Senato. Presidente della Commissione è un'altra grillina, Matrisciano, che sollecita una ripresa immediata dei lavori. E di positivo c'è che il rilancio del disegno di legge ha un carattere trasversale. Anche il capogruppo della Lega della Commissione De Vecchis caldeggia infatti il progetto. E in genere quando un disegno di legge ha un consenso trasversale, a me non è necessariamente un dato positivo, significa che non ci sono partiti che se lo sono assunto, ma ci sono alcuni senatori e senatrici sparse, che non è sempre una garanzia di successo. Un aspetto che interessa molto anche Matrisciano dice: noi delle 5 Stelle siamo molto attenti e sensibili al problema. Noi non ce ne eravamo accorti sinceramente, ma a che punto sono su questi lavori parlamentari? Il prossimo step per lo sviluppo del disegno di legge è la discussione generale, a cui seguiranno la fase degli emendamenti. Il Covid invece non ci ha aiutato, dice Matrisciano, perché sono state interrotte le delibere ordinarie e si è data la priorità ai decreti d'urgenza. E bisognerebbe capire, insomma, per i politici italiani cosa significa chiaramente urgenza, perché se non è urgente fermare una strage di Stato quale quella del contro lavoratori e lavoratrici, non so cos'è urgente. Tornando alla prima della Stampa, spalla di sinistra, corsa per evitare l'Italia in arancione, Novavax si parte, il governo valuta la stretta di Capodanno, tampone per partecipare alle feste, Green Pass è ridotto, Gennazzani dell'EMA, dell'Agenzia del Farmaco Europea, vaccino Novavax approvato prima di Natale, questo è il riassunto appunto sulla prima pagina. Poi Antonella Viola, virologa ma anche ormai penna della Stampa, scrive: ma sui tamponi l'Unione Europea Draghi ha sbagliato. Stiamo vivendo in un momento molto delicato della gestione della pandemia e il rischio di commettere errori in nome delle buone intenzioni è altissimo. A fronte di misure che sono strategiche ai fini del contenimento del contagio, altre sembrano solo una risposta scomposta dettata dal panico. Tra queste ultime, la richiesta di un tampone a chi è vaccinato e rientra dai paesi europei non solo mette in discussione nell'Europa, ma mina la credibilità della vaccinazione, così come la proposta di chiedere i tamponi anche alle persone vaccinate per accedere al cinema, a teatri, penalizzando tra l'altro settori che hanno già molto sofferto e che non hanno avuto un ruolo importante nella trasmissione del virus. Diciamo che Viola, che insomma ha avuto opinioni molto dibattute negli ultimi mesi, anche molto criticabili, insomma un po' di tempo fa ci ha anche annunciato che probabilmente era finito tutto, questo però insomma sono cose che più virologi e virologhe, chiaramente si tratta di opinioni, ma insomma qui c'entra un discorso, insomma, al di là del rapporto con l'Unione Europea, un discorso che io ritengo insomma abbia una sua sostanza, il fatto che non si capisce, cioè questa questione tamponi, vaccini, vengono mandati input molto diversi, insomma, perché poi le persone non capiscono più se si fanno i vaccini, se ne fanno tre dosi, ma poi si continua a dover necessariamente prendere altre misure. Forse insomma il problema è stato non specificare abbastanza bene che il vaccino non immunizza, e Quello che rimane veramente inquietante è che si continua a parlare di vaccini, di tamponi, di rapporti all'interno dell'Europa su questo, di nuove restrizioni, ma non si parla di tutto quello che si continua a non fare rispetto alla sanità pubblica, ai trasporti, alla scuola, eccetera, eccetera. Torniamo ancora sulla prima della stampa, centro pagina troviamo due titoli. Uno, PNRR, missione compiuta, sfida ostacoli nel 2022, nonostante le tensioni in un'italianissima struttura burocratica, nonostante la corsa contro il tempo per raggiungere l'obiettivo, il governo di Mario Draghi riuscirà a centrare gli impegni fissati con l'Europa nel 2021. O meglio, il 22 dicembre la conferenza stampa anticipata di fine anno rivendicherà di averli raggiunti. Bruxelles firmerà l'accordo operativo prima di Natale. Ora Draghi rivendicherà, ma già lo si sa, di aver raggiunto gli obiettivi richiesti. Spetterebbe al giornalismo, insomma, non semplicemente di fare la cassa di risonanza del governo, ma magari di indagare se quello che si dice è vero. A pagina 8 e a pagina 9, recovery, missione compiuta per ora, in arrivo 21 miliardi, l'anno prossimo ne attendiamo 40, la sfida più dura in primavera. Questo è quanto. Però a pagina 9 poi c'è l'articolo, l'allarme dei comuni, appalti già in ritardo dalla sanità alle scuole, parte la corsa contro il tempo, nel 2022 la messa a terra del PNRR sul territorio, i progetti si scontrano con poche risorse umane e il monitoraggio richiesto dall'Unione Europea. Tornando poi alla prima pagina, l'altro titolo, il centropagina, è una fotonotizia, le famiglie che non ce la fanno, seconda tappa del viaggio nelle nuove povertà, Milano e le sue periferie, di Francesca Mannocchi. Marina ha lasciato la provincia romana 20 anni fa per scappare da un uomo violento che minacciava lei e suo figlio. Oggi vive a Baggio, periferia occidentale di Milano, in una casa di 40 metri appena, il figlio dorme sul divano letto e non vuole che la madre lo chiuda al mattino. Perché è la sua stanza, dice Marina. Se ogni giorno lo ripiego e lo rimetto a posto, dice che si sente un ospite. La sua stanza è quel divano aperto tra la TV e l'angolo cottura. Insomma, un'esperienza di tante e tanti di noi, insomma, quella di aver avuto il divano letto invece del letto, diciamo, della camera. E poi si arriva appunto al questa inchiesta, diciamo, di Mannocchi, così viene chiamata, Povertà, le mille ombre di Milano, la si trova appunto a pagina 20 della stampa di oggi. E tornando invece sulla stampa, sulla spalla destra, dove in genere si hanno articoli anche di commento, troviamo il primo: se un PM donna ignora che cos'è uno stupro. Il caso a cui ci si riferisce è un caso, insomma, che era sui giornali ieri, appunto, è stato scagionato l'ex marito che costrinse la moglie a un rapporto. Si parla appunto del fatto gli uomini devono vincere la naturale resistenza delle donne, e quel coltello alla gola era uno scherzo, questo è il virgolettato delle motivazioni. Qua Simonetta Shandivasci: se tuo marito vuole fare sesso e tu no, allora lui insiste e tu ancora ti oppone, allora lui diventa violento e ti stupra, sì, è stupro, e poi lo denunci. Può capitarti in sorto un PM che sostenga che tuo marito ha insistito, come di solito fanno i mariti che, logorati dalla vita domestica, tentano di ravvivare la vita coniugale. Può succederti, ed infatti è successo. Comincia così in prima pagina questo commento, che poi ritroviamo a pagina 25. Appare arduo sostenere che sia provata la consapevolezza dell'uomo della non consensualità al rapporto sessuale, considerato anche comune agli uomini dover vincere quel minimo di resistenza che ogni donna nel corso di una relazione stabile e duratura, nella stanchezza e alle incombenze quotidiane, tende a esercitare quando un marito tenta un approccio sessuale. Così ha scritto il PM Flavia Felaco nella richiesta di archiviazione con la quale ha rigettato la denuncia presentata alla Procura di Benevento da una donna di 30 anni che al Fatto Quotidiano ha raccontato un episodio che illumina il caso di specie. Questo: durante una cena, una di quelle che si fanno a casa con parenti e amici e TV accesa, questo signor marito, alla fine di una trasmissione sul femminicidio, avrebbe puntato un coltello alla gola della moglie e avrebbe detto: finirò in galera anch'io così. La PM Felaco non vede né in questo né in molte altre scenette da film altro che appunto una scusabile, giustificabile rimanenza culturale, così appunto scrive, di quel immaginario che ha raccontato, scrive Shandivisci, dal cinema neorealista. Fatichiamo noi a vedere nient'altro che una dinamica matrimoniale, ci sembra scivoloso, persino esagerato, parlare di violenza, insomma allarga un po' il ragionamento, e parlando insomma del film con Marcello Mastroianni, Divorzio all'italiana, parla di C'era una volta in America, ci dà vari riscontri nella filmografia, ma in quella di, se proviamo, dobbiamo guardare e chiederci se ci si denuda, ci si smarca, ci si spiega perché succede nel 2021 che a un pubblico ministero un marito che violenta sua moglie sembri una scena di matrimonio, una di quelle in cui non si deve metter bocca. E sostanzialmente questo articolo si ferma qui, diciamo che il pregio sta semplicemente nell'aver messo in prima pagina questo argomento, questo fatto veramente raccapricciante e, come dire, la cultura dello stupro patriarcale che ritroviamo nei tribunali continua a essere il problema, uno dei problemi fondanti che troviamo intorno alla violenza maschile sulle donne. Qui la PM è una donna, ma questo a noi sinceramente non ci stupisce minimamente, perché appunto non è il caso biologico, ma è la consapevolezza politica che si costruisce nell'essere donne che può salvarci da fare e dire cose di questo genere. Ancora due articoli di commento, una è di Mina Welby, la moglie, la compagna di una vita, di Pier Giorgio Welby, che 15 anni fa moriva, scrive, conquistando il diritto umano a morire. Caro Piero, a noi Welby resta il referendum, la sua battaglia era cominciata molti anni prima, scrive la moglie, con l'obiettivo di arrivare passo dopo passo prima alle disposizioni anticipate di trattamento e poi una legge sull'eutanasia simile a quella che nel 2002 era stata promulgata in Belgio e in Olanda. E insomma, in Italia lo sappiamo, da tutto questo siamo molto molto lontani. E 9:22, insomma, cerchiamo di acquistare un po' più di velocità. Il Messaggero: vaccino in Lazio, vuole l'obbligo, la richiesta al governo dell'assessore alla sanità D'Amato è la barriera contro Omicron, stretta in arrivo, Rasi, Italia verso arancione, a Brignani cenone solo con chi è immunizzato. Leggiamo ancora sulla prima pagina, D'Amato chiede l'obbligo vaccinale e dice 400.000 persone non vaccinate possono sembrare poche rispetto a una popolazione di oltre 6 milioni, sta parlando del Lazio, ma in termini assoluti è un numero altissimo che mette a rischio gli altri abitanti. I tamponi non bastano. Poi appunto si parla della stretta in arrivo, ma su questo si sproloquia molto nei giornali, che insomma fino a che non si sa qual è, si spara sempre più in alto. Stretta dopo Natale, l'Italia si avvicina alla zona arancione, attesa per la cabina di regia, speranza, abbiamo un vantaggio da mantenere, gli anestesisti chiedono misure drastiche, rasi, probabile che si cambi fascia di rischio. Le misure al vaglio sarebbero la riduzione dei tempi di durata del Green Pass, così come abbiamo visto titolava il Corriere della Sera, tamponi in luoghi affollati, per esempio per andare in discoteca, obbligo di mascherina all'aperto anche in zona bianca, ipotesi di estensione dell'obbligo vaccinale a altre categorie a contatto con il pubblico, oltre a sanitari, personale scolastico e forze dell'ordine, ipotesi di estensione del certificato verde in versione rafforzata per le categorie a contatto con il pubblico. Su questa prima pagina poi troviamo quella del Messaggero, troviamo esplode la follia dei medici Novax, assaltano l'assemblea dell'ordine. Ora il termine follia, oltre a patologizzare, ci sembra che non sia descrittivo di niente. Comunque Francesco Pacifico scrive: 40 medici Novax hanno fatto irruzione all'assemblea dell'ordine dei medici di Roma aggredendo i colleghi e soprattutto contestando quello che in questa fase è il principale compito del presidente Antonio Magi, sanzionare e sospendere i sanitari che non si sono vaccinati. E continua poi a pagina 5, lo prendiamo perché è un argomento che troviamo su tutti i giornali, ma Il Messaggero, essendo quotidiano romano, ne parla diciamo più ampiamente. Fino a un minuto prima era soltanto una noiosa riunione dove approvare il bilancio di previsione, parlare degli obiettivi futuri e fare il punto sull'attività dell'anno. Poi, senza che nessuno ancora riesca a capire come, si sono potute aggirare le misure di sicurezza, 40 dottori Novax hanno fatto irruzione nell'assemblea dell'Ordine dei Medici di Roma, portando il caos, aggredendo i colleghi e soprattutto contestando quello che in questa fase è il principale compito del presidente Magi, sanzionare e sospendere i sanitari che non si sono vaccinati, nonostante la legge li obblighi a farlo. Urla, cori da stadio, lavori interrotti, qualche spintone. Per riportare la calma, Magi ha dovuto chiamare prima i carabinieri e poi la Digos. E la cosa peggiore, nota con molto rammarico, è che molti di questi miei iscritti lavorano in un ospedale dove sono a costante contatto con il pubblico. Nel Lazio finora sono stati sospesi dall'attività 40 medici, la metà di loro è tornata sui propri passi, ma secondo l'Ordine di Roma i numeri sono diversi. Lo dimostra il fatto che allo stesso ordine sono arrivate 630 segnalazioni inviate da pazienti o da altri medici per denunciare altrettanti dottori che hanno scelto di non immunizzarsi. L'Ordine di Roma è convinto che il 5% degli iscritti, quindi oltre 2.000 su 40.000, sia in ritardo anche con la terza dose. Finora, e non solo nella capitale, sta andando a rilento l'attività sanzionatoria. Il compito prima delegato a Regioni e ASL non ha portato ai risultati sperati, tanto che il governo ha trasferito questo controllo agli ordini professionali, ma anche su questo versante si è fatto poco, perché fino all'altro ieri la Federazione Nazionale non era autorizzata a fare verifiche incrociate con l'anagrafe vaccinale. Il presidente dell'Ordine Nazionale Anelli ha annunciato che già da oggi si inizierà a lavorare per scovare i medici Novax e per sospenderli dall'attività e dallo stipendio. Se siamo, ora il linguaggio è senz'altro quello del Messaggero, insomma un linguaggio così da burocrazia poliziesca, siamo finalmente vicini a una svolta ed è proprio per questo che ieri alcuni medici Novax hanno assaltato l'assemblea del loro ordine. Come detto, appunto in una sala dell'hotel Pineta tutto si stava svolgendo normalmente, l'atmosfera era rilassata e nessuno si è accorto dell'ingresso di una quarantina di camici bianchi senza mascherina. Nessuno ha chiesto loro il Super Green Pass, e questo insomma la dice lunga, perché poi vengono stabilite un sacco di regole, ma addirittura alla riunione dell'Ordine dei Medici arrivano 40 mascherine senza persone senza mascherina, c'è l'obbligo del Green Pass, nessuno glielo controlla, e poi ci si stupisce un sacco di cose. I 40 sono entrati furiosamente in sala. Prima hanno fatto scusate che bisogna trovare dove continua questo articolo, partire il coro "siete dei mafiosi, mafiosi", scandito per alcuni minuti, poi un gruppetto di medici ha iniziato ad attaccare direttamente il loro presidente. Non cacci i colleghi che non pagano la retta annuale e invece vuoi far fuori noi che dobbiamo lavorare. Ora questo parallelo con la retta non ci sembra proprio così cogente. E poi da lì si è sviluppato il caos, scrive il Messaggero. Abbiamo una testimonianza, insomma, di chi ha potuto avere un racconto diretto di quello che è successo ieri a questa riunione dell'Ordine dei Medici, un ascoltatore che ci ha chiamato. Buongiorno.
Sì, buongiorno. Allora, buongiorno a tutte e a tutti. Sì, io ho una testimonianza diretta, nel senso che mia moglie è un medico e stava lì. Come tutti i medici hanno diritto a stare all'assemblea degli iscritti, perché quella era l'assemblea ordinaria degli iscritti, per cui tutti i medici hanno diritto a entrare, non c'è stato nessun blitz, nessuna irruzione, era un diritto, hanno ricevuto la convocazione, sono andati, era obbligatorio il Green Pass, come per tutte le riunioni, e tutti avevano il Green Pass, non esiste il Super Green Pass per le riunioni, esiste il Green Pass e tutti ce lo avevano. Quindi anche questa è un'altra menzogna che tirano fuori per delegittimare poi un movimento di protesta che esiste. E esiste, ovviamente sappiamo chi sono medici, i medici non sono dal punto di vista di classe dei proletari, anche dal punto di vista ideologico, insomma sappiamo che sono perle rare quelli che hanno una visione poi classista anche della medicina, classista come la possiamo intendere noi, quindi questo è scontato, però la ricostruzione che è stata fatta è totalmente fuorviante. Ci sono stati dei medici che hanno posto delle questioni già da mesi, perché le PEC all'ordine sono arrivate con richieste di confronti, richieste di chiarimenti, sono partite e sono arrivate da mesi e sono state ignorate, quindi questi medici sono andati e hanno voluto rivendicare il loro diritto innanzitutto a poter gestire l'ordine, perché l'ordine appunto è fatto dagli iscritti, si sono presentati lì ed erano in maggioranza, erano questi medici. Quando il presidente Maggi ha visto la mala parata, innanzitutto ha fatto ritardare spropositatamente l'inizio dei lavori, perché ha visto che era in netta minoranza, dopodiché ha usato un pretesto, la bocciatura del primo punto all'ordine del giorno, cioè il verbale dell'assemblea precedente, per dichiarare chiusi i lavori, senza quindi procedere alla votazione sul bilancio e agli altri punti all'ordine del giorno, tra i quali c'era anche una lettera che hanno provato a leggere comunque, che doveva essere posta a votazione, nella quale si chiede la sospensione dell'obbligo vaccinale per tutti e l'apertura di un tavolo scientifico tra chi la pensa, diciamo, come il governo, come il CTS, e chi invece pensa che questa vaccinazione sia importante ma non debba essere gestita in questo modo, cioè attraverso un obbligo che non ha assolutamente senso. Tra l'altro, appunto, quasi tutti i medici che stavano lì sono vaccinati, e chi non era vaccinato è perché è stato esentato per motivi medici, quindi anche questo dichiararli novax è assolutamente non corrispondente alla realtà, cioè non esiste, questa è una categoria che si sono inventati loro, qui stiamo parlando di una questione specifica su alcuni prodotti specifici che chiamiamo vaccini, perché insomma ci fa comodo chiamarli vaccini, ma sui quali bisognerebbe anche aprire un dibattito serio su che cosa sono realmente, ma comunque chiamiamoli vaccini per semplicità. Quindi si sta dipingendo questi medici per quello che non sono. Sono dei professionisti, e quindi come tutti i professionisti hanno i loro pro e i loro contro, ma sono professionisti che rivendicano fondamentalmente la necessità di fondare una politica pubblica, quindi una politica che sia a favore della collettività, su basi scientifiche e non su basi ideologiche, vale a dire falsa coscienza. Per cui ecco, il Menzognero, ma anche altri giornali.
No, diciamo che insomma, io ti ringrazio di questo resoconto. Diciamo che il Menzognero è il Menzognero, però i giornali questa cosa la raccontano più o meno tutto uguale. Semplicemente il Messaggero fa un articolo più lungo, ci dedica una pagina intera invece che un solo articolo, perché è il quotidiano di Roma, diciamo, e quindi siccome so se è successo a Roma, in genere il Messaggero fa così. Però no, almeno insomma nei giornali che ho visto fin qui non è che si leggono cose molto diverse. Io ti ringrazio per aver raccontato quest'altro punto di vista e grazie.
Bene, grazie a voi.
Buona giornata. E quindi insomma di tutto ciò bisognerebbe discuterne, bisognerebbe, in realtà lo facciamo quotidianamente, abbiamo avuto appunto quest'altro resoconto, chiaramente anche con dei punti di vista che possono anche non essere i nostri, ma il resoconto poi su quello che succede è importante, perché molto spesso dai giornali insomma è molto difficile riconoscere quello che davvero è successo. Sempre sulla prima del Messaggero troviamo anche una fotonotizia che riguarda questa città, l'agonia della spiaggia di Roma. Lo studio: in 10 anni il litorale si è ritirato dell'80%, stabilimenti storici a rischio. Si fanno vedere due foto, una del 2012, una del 2021, ma insomma è un'esperienza penso di parecchie persone, insomma, che di noi, insomma, aver visto quanto si sono ristrette le spiagge. La causa, lo dice persino il Messaggero, è il cambiamento climatico e interventi dell'uomo. I danni sfiorano gli 11 milioni di euro, a rischio stabilimenti storici, ma insomma al di là degli stabilimenti storici che nemmeno citerò, a noi ci interessa parecchio di più il fatto che sta scomparendo un'intera costa, sostanzialmente un'intera spiaggia. E troviamo poi un'intervista anche su questo, sempre sul Messaggero, a Mario Tozzi, geologo, ricercatore, divulgatore scientifico e conduttore TV, in questo momento insomma piuttosto noto. Scogliere e prelievi dal Tevere, blocchiamo le opere inutili, questo è il titolo che è un virgolettato dalle sue parole. Cioè, come si poteva evitare questa emergenza, richiede Mirko Polisano, che conduce l'intervista. L'erosione è un fenomeno naturale, il problema è stato in questi anni la mano dell'uomo, costruzioni ma anche interventi temporanei come barriere e scogliere non fanno altro che spostare l'emergenza, interventi del genere sono finte soluzioni. Dice, nello specifico di Ostia si riferisce al progetto dei pennelli, sì, non serve a nulla, solo a accontentare una categoria forte come balneari che pensano solo a salvare il loro pezzo di spiaggia dove hanno investito. Si sta parlando dell'area tra Castel Porziano e Capocotta, un tratto di lungomare tra i più belli del litorale, dice Mario Tozzi. Così si rischia di fare gli interessi di pochi e non di tutti, e proprio questo è il fulcro della discussione. Quella dei balneari è una categoria molto forte, tanto che da più di 20 anni non riesce a far rispettare la Bolkestein e continuano a pagare canoni di affitto ridicoli, chiedendo però interventi dalle pubbliche istituzioni quando si trovano di fronte a problemi del genere. Dighe sul fiume, dice ancora Tozzi, prelievi di sabbia mandano in erosione le spiagge, bisognerebbe vietare categoricamente i prelievi, vietare nuove dighe, bisogna lasciare libero il Tevere di scaricare a mare i suoi detriti. Questo insomma è il fulcro di questa intervista. Poi ancora sulla prima del Messaggero, Euro 4, il blocco per l'inquinamento ferma 10 milioni di auto nel 2022. Sei regioni studiano una deroga allo stop, più di 10 milioni di auto in tutta Italia rischiano lo stop nei giorni di smog. Il Lazio e le altre regioni, per migliorare la qualità dell'aria, sta approvando un provvedimento che vieta l'utilizzo delle vetture Euro 4 sulla scorta delle indicazioni dell'Europa. Questo appunto in prima pagina. E l'allarme di Roma: serve una proroga, ma il governo evita lo scontro l'Unione Europea. Io direi che più che di una proroga servirebbe un intervento massiccio per riuscire a lasciarle a casa o direttamente rottamarle le auto senza prenderne altre. E 9:38 minuti, vediamo velocemente anche la prima pagina di domani. Molti nemici e troppa ambizione per il Colle. La presidente del Senato Casellati sogna dall'inizio del mandato di passare da seconda a prima carica dello Stato, ma finora ha sbagliato tutte le mosse. Non vi leggeremo più di questo. E poi troviamo la filosofa Serughetti: nel tempo dell'incertezza la normalità è un'illusione. Con la notizia dei primi paesi europei che tornano in lockdown, travolti dall'impressionante rapidità di propagazione della variante Omicron, tramonta l'illusione di un Natale normale. Normale ovviamente è tra virgolette. Taglio alto, troviamo insomma citati altri articoli, tra cui l'analisi di Vitalba Zollini: per gestire la pandemia non serve lo stato d'emergenza, che direi è un argomento piuttosto interessante, visto lo stato d'emergenza che sapete insomma doveva finire il 31 dicembre, viene invece prorogato fino al 31 marzo. Vitalba Azzollini è una giurista. Sul tema dello stato d'emergenza appena prolungato fino al 31 marzo c'è un'informazione a volte confusa: cosa serve e soprattutto cosa non serve. Secondo l'unica legge in materia, che si tratta del codice della protezione civile, serve a far sì che questa struttura possa realizzare anche in deroga alla legge, all'insieme integrato e coordinato delle misure e degli interventi diretti a assicurare il soccorso e l'assistenza e la riduzione del relativo impatto. Ma quanto può durare? Non può superare i 12 mesi ed è probabile che non più di ulteriori 12 mesi, ovvero fino al 31 gennaio 2022 per l'attuale stato d'emergenza. Quando finisce l'emergenza, il superamento dell'emergenza, questo è un virgolettato preso dalla legge, consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro. In Italia da oltre un anno la vita è tornata più o meno normale tra attività economiche, scolastiche e sociali, e con il Green Pass ne sono state disciplinate le condizioni, quindi sono venuti meno i presupposti giuridici dello stato d'emergenza. Lo dimostrano anche le poche ordinanze della protezione civile adottate negli ultimi mesi. Poi Azzollina dice, ci spiega a cosa non serve lo stato d'emergenza. Lo stato d'emergenza non serve a emanare la normativa che finora ha disciplinato l'emergenza stessa: decreti legge, DPCM, ordinanze del Ministero della Salute, le principali misure limitative delle libertà costituzionali disposte dal governo Conte sono state sancite con DPCM autorizzati da decreti legge. Il governo Draghi ha proseguito quasi esclusivamente con decreti legge adottati nei presupposti di necessità e urgenza previsti costituzionalmente. Sono tali presupposti che legittimano i decreti legge, non lo stato d'emergenza. Nemmeno la collocazione delle regioni in zone di rischio necessita lo stato d'emergenza. Il cambio di colore avviene con strumenti ordinari, cioè con ordinanza del Ministro della Salute, che prevede anche una cabina di regia. Qualcuno afferma che senza stato d'emergenza verrebbe meno il Comitato Tecnico Scientifico, istituito a febbraio 2020, ma i componenti del Comitato potrebbero ricevere un incarico consulenziale a diverso titolo. Qualcun altro poi sostiene che con la fine dello stato d'emergenza sarebbe cessato il rapporto di lavoro di personale assunto in ambito sanitario. Al riguardo va detto che solo inizialmente il reclutamento e la permanenza di personale medico e infermieristico erano legati allo stato d'emergenza. Successivamente la legge di bilancio del 21, cioè di quest'anno, ha previsto per questo personale il termine del 31 dicembre 2021, svincolando dalla conclusione di tale stato. Quindi di fatto licenziandoli prima di quanto sarebbe stato se fosse stato invece vincolato. Dunque i contratti di lavoro sono prorogabili a prescindere dalla durata giuridica dello stato d'emergenza. Secondo i più si è prolungato lo stato d'emergenza per consentire la permanenza del commissario straordinario dell'emergenza, il cui incarico altrimenti sarebbe decaduto, cioè di Figliuolo in questo momento. Tuttavia da un lato, come spiegato in un altro articolo, il commissario resta finché c'è l'emergenza, non si può protrae l'emergenza per far restare il commissario. D'altro lato, il generale Francesco Figliuolo potrebbe restare come commissario straordinario anche a prescindere dall'emergenza. Poi si sofferma Zollina sull'anomalia dell'emergenza. Lo stato d'emergenza sarebbe dovuto finire dopo 24 mesi, il 31 gennaio 2022. Invece, come avvenuto a luglio, è stato prolungato con decreto legge e non mediante delibera del Consiglio dei Ministri, come invece disposto dal codice che lo regola, e senza alcun riferimento a tale codice nelle premesse del decreto. Tutto ciò ha un significato preciso: l'emergenza non è più quella disciplinata dal codice della protezione civile quanto a presupposti, durata e paletti. Siamo scivolati in un'emergenza diversa, uno stato di precauzione indefinito, poiché non più ancorata alla legge, quindi svincolata dai limiti, anche temporali, sanciti dalla stessa. Un'emergenza gestita in via discrezionale dal governo, al di fuori di un ambito giuridicamente delineato. Metodo rischioso che in futuro potrebbe giustificare da parte di un altro esecutivo la libertà di sancire una qualunque emergenza senza il rispetto della legge che la regola. O anche da questo, non vedo perché da un altro esecutivo. Peraltro non è dato sapere perché in maniera più lineare e trasparente in punto di diritto non sia stato prorogato il precedente stato di emergenza fino al termine massimo e poi dichiarato un nuovo stato se necessario, oppure modificato il termine massimo di 24 mesi previsto dal codice. Infine, l'emergenza è stata prolungata più di 2 settimane prima della scadenza, nonostante esponenti del governo avessero detto che si sarebbe aspettato fino all'ultimo momento. Forse in vista del periodo natalizio si è voluto dare un messaggio ai cittadini: non si deve abbassare la guardia, ma lo stato di emergenza è uno stato giuridico, non uno stato psicologico, né uno stato volto a determinare stati psicologici di allerta. Il diritto usato a fini paternalistici è l'ultima cosa che ci serve, e abbiamo voluto leggere per intero questo articolo perché sinceramente ci sembra piuttosto rilevante puntare l'attenzione sullo stato di emergenza ancor più che su il Green Pass. Breve pausa musicale e torniamo poi in voce, e anzi, come prima cosa, vi facciamo ascoltare uno spot.
È uscita Scarceranda 2022, l'agenda contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
Anche quest'anno 365 giorni di pensieri contro il carcere in una pratica agenda e un quaderno con approfondimenti, lettere, racconti e l'immancabile guida per chi ha la sfortuna di entrare in galera.
Puoi trovare Scarceranda ai banchetti, alle iniziative, in radio e in tanti spazi sociali in giro per l'Italia. Oppure puoi ordinarla dal sito www.ondarossa.info.
Se vuoi far arrivare Scarceranda a una persona reclusa, scrivici a scarceranda@ondarossa.info. Scarceranda viene inviata gratuitamente in tutte le carceri a chiunque ne faccia richiesta.
Perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva.
9.49, arriviamo a uno dei temi sugli esteri, lo troviamo in prima pagina, abbastanza incredibilmente a mio parere, solo sul Corriere della Sera, e da lì andiamo a vedere. Si tratta delle elezioni, dei risultati delle elezioni politiche in Cile, la vittoria di Boric, il millennial, in Cile la sinistra torna al potere, il neopresidente, 35 anni, governerò per tutti, sconfitto il populista di destra Cast, questo titolo e sottotitolo appunto a pagina 15 del Corriere della Sera. Il Cile vira a sinistra, Gabriel Boric, 35 anni, candidato della coalizione Apruebo Dignidad, sinistra, specifica tra virgolette appunto Sara Gandolfi che scrive questo articolo, ha sconfitto al ballottaggio presidenziale di ieri l'avversario José Antonio Cast del Frente Social Cristiano, estrema destra. Sarà il più giovane presidente del paese sudamericano, il primo della generazione millennial. Sarò il presidente del Cile, di tutti i cileni, e non governerò solo tra quattro mura, ha detto nel corso di una telefonata con il presidente uscente Piñera. Boric entrerà in carica ufficialmente il 22 marzo. Nel frattempo ha già abbandonato il look da barricadero, barba folta e capelli spettinati, che non aveva lasciato neppure dopo essere stato eletto deputato a soli 27 anni. L'attesa del risultato è durata molto meno del previsto, perché il testa a testa annunciato alla vigilia ha ben presto lasciato il posto a un distacco di 10 punti percentuali, 55-86 contro 44-14. E così già mezz'ora dopo la chiusura dei seggi, alle 18.30, ore locali, erano le 23.30 in Italia, il controverso leader della destra di origini tedesche, figlio di un nazista, ha riconosciuto la sconfitta. Da oggi il nuovo presidente del Cile si merita tutto il nostro rispetto, ha detto Cast. Poco dopo anche Piñera ha chiamato Boric: sono sicuro che darà il meglio di te stesso, gli avrebbe detto. Subito dopo l'annuncio della vittoria i sostenitori sono scesi a festeggiare nelle strade della capitale Santiago con canti, cori e un concerto di clacson, e in molte città è tornata a risuonare la canzone simbolo dell'epoca di Allende, il Pueblo Unido, Hamas sarà vencido. Si chiude così una sfida elettorale tesissima e molto polarizzata, che ha visto i due rivali confrontarsi senza esclusione di colpi fino all'ultimo. I 15 milioni di cileni chiamati alle urne alla fine hanno scelto l'ex leader studentesco, che dal 2014 guida una coalizione di sinistra che riunisce il Frente Amplio e il Partito Comunista. Si è presentato come l'uomo del cambiamento e l'erede politico del movimento del 2019, che prima dello scoppio della pandemia spinse decine di migliaia di giovani a protestare contro le politiche ultra neoliberiste di Piñera. Le imponenti manifestazioni dell'autunno di quell'anno sfociarono in violenti scontri con le forze dell'ordine, con la morte di una trentina di persone. Per la prima volta in tre decenni le forze che hanno governato il paese, ovvero Chile Vamos e l'ex Concertación, non sono arrivate con un candidato al ballottaggio. al ballottaggio presidenziale. Boric ha ottenuto al duello finale l'appoggio degli ex presidenti Lagos e Bachelet. La sua sinistra sarà però molto diversa da quella che ha governato in alternanza con la destra e il Cile dalla fine della dittatura dal 90, e di certo il suo governo prenderà le distanze dalle politiche economiche dell'ultimo esecutivo di centrodestra, che ha trasformato il Cile in una sorta di laboratorio dell'ultraliberismo. Io, insomma, il Cile è un laboratorio dell'ultraliberismo dai tempi di Pinochet e Chicago Boys, e non certo soltanto da Piñera, e non ci sono state grandi inversioni di tendenza neanche con le guide socialdemocratiche. Cast era arrivato in testa al primo turno delle presidenziali, ma le sue posizioni estremiste, così si esprime Sara Gandolfi, in più occasioni ha elogiato Pinochet, hanno spaventato il centro e la destra moderata. Dal canto suo Boric ha sminuito le accuse di voler seguire le orme del chavismo venezuelano ed è invece riuscito a riunire attorno a sé non soltanto giovani e ceti meno agiati, ma anche la classe media e gli intellettuali, proponendo un nuovo modello di stato sociale con forte sviluppo del welfare state, tasse per i super ricchi e lotta all'inuguaglianza. Coinvolgiamo una voce di questa radio che molto spesso dagli 87.9 parla di Cile. Buongiorno.
Buongiorno a tutti e tutte, eccoci qua.
Eccoci qua. Come dire, innanzitutto la stampa italiana è pochissimo interessata a queste elezioni in Cile, questo insomma lo diciamo così per...
Sì, ecco, diciamo che forse anzi il Cile ogni tanto è uscito anche durante la rivolta, è chiaro che poi la stampa per tutto ciò che è il continente americano che non sia Stati Uniti è duro a scrivere, questo ce ne rendiamo conto spesso.
Però insomma cerchiamo di capire un pochino quello che è successo in Cile. Appunto, abbiamo dato lettura di questo articolo del Corriere della Sera, che è l'unico giornale che mette almeno un titolo in prima pagina, dove appunto di fatto si fa un po' il riassunto di questo ballottaggio, insomma, le presidenziali, che vedeva questi due candidati molto distanti tra di loro.
Sì, beh, sicuramente di primo acchito, appunto, chi forse non segue proprio le notizie dal Cile, di primo acchito trovare sulla pagina questa notizia sembra un cambiamento pazzesco, no? Dall'Olvido, dai 30 anni del post-Pinochet, si era arrivati a Piñera, che era una sorta così di burattino pinochettiano, insomma, vestito da democrazia, ma insomma sappiamo bene quali, insomma, che tipo di politica abbia portato avanti. È vero però che poi Piñera è stato il simbolo di quel fantoccio che il popolo cileno, con diciamo l'estate sociale, appunto la rivolta iniziata nel 2019, e chiedeva a gran voce di dimettersi, diciamo, prima della rivolta. Lo stesso Piñera, arrivato all'8%, forse si sarebbe dovuto dimettere, forse se non fosse arrivato il Covid quello era un po' il suo destino. Quindi ricordiamoci che c'è stato un anno di rivolta che è stata praticamente poi sfiancata dal Covid, sicuramente non dalla repressione, sicuramente non dai poteri politici. Quello è stato veramente l'esempio del Covid in aiuto ai cattivi, credo, più grande e palese che ci sia stato. Piñera sicuramente aveva finito di portare questo paese allo stremo, perché in un paese che appunto non è stato Piñera, ma dal 1990, ricordo nel 90 Boric aveva 4 anni, quindi probabilmente, insomma, sicuramente è erede di una memoria rispetto a quella che è stata la dittatura e quello che poi è successo negli anni dopo, ma è sicuramente stato un laboratorio, un esperimento studiato a tavolino, di fare del Cile poi veramente, come dicevi, un laboratorio del neoliberismo.
Sì, appunto, e poi, da molti anni, non solo da Piñera.
Esatto, addirittura credo Pinochet avvisato che negli ultimi 2 anni sarebbe poi scaduta la sua dittatura, che è stata proprio fatta cadere con tanti cuscini sotto al sedere, con tante grazie ricevute, insomma, anche già che Lucia Iriazia morta nel suo letto senza mai aver dovuto aprire bocca o aver fatto un esame di coscienza la dice lunga, ma insomma su questo poi ci soffermiamo. Però sicuramente negli ultimi 2 anni si erano state fatte delle riforme per cui in Cile, dalle pensioni all'acqua, piuttosto che alla gestione della terra, piuttosto che al sistema educativo o di salute, era stata assolutamente devastata. Questa classe media di cui parla il Corriere della Sera, diciamo che è una classe media molto in via d'estinzione, insomma, ben pochi sono rimasti a far parte della classe media. Quello che sicuramente è un dato, credo, da rilevare è che la prima cosa che mi viene da dire: Boric non può essere la coppa di questa rivolta, è troppo poco, perché Boric sicuramente ha già fatto nella sua lunga campagna elettorale delle dichiarazioni molto chiare riguardo alle popolazioni indigene, che sono tanto carine e tanto brave, il popolo Mapuche piuttosto che gli altri sono gente che lavora, riconoscendo così una parte del popolo Mapuche, che è quella che è stata colonizzata e che è stata fagocitata da una società bianca, colonizzatrice, maschilista, patriarcale, assolutamente come la società cilena, insomma. Basta accendere la televisione e penso che chiunque rimarrebbe assolutamente allibito, riescono addirittura a superarci in un poco. Detto questo, appunto, Boric su diversi giornali, io leggevo pure il Sole 24 Ore, vi ha indicato come colui che faceva parte di quell'area che ha fatto esplodere la rivolta. Ecco, anche queste non sono verità. Ricordiamocelo, la rivolta l'hanno fatta scoppiare gli studenti dei licei. Questo è significativo anche davanti a Boric, perché all'aumento del biglietto dell'autobus lo sfiancamento è esploso di giovani che crescono con genitori che hanno ancora i traumi la notte di quella che è stata la dittatura e l'olvido dei 30 anni, crescono vedendo i propri nonni che hanno lavorato 40-50 anni e devono continuare a lavorare a 80, perché dopo 40 anni di contributi un lavoratore medio riceve circa 200 euro di pensioni gestite in maniera assolutamente privata da una società tedesca. questo è il livello di privatizzazione del Cile. Allora, quando Boris dice sì, le pensioni saranno più stabili, chiederemo più impegno alle imprese, ci piacerebbe invece sentire che le pensioni verranno gestite, se non altro, da un'istituzione statale, cioè che veramente questa svendita del Cile venga un attimo ripresa in mano.
E questa paura, scusami se
sì, sì,
questa paura che si leggeva dall'articolo del Corriere, no, del chavismo, che Boric riporti il chavismo, credo che essenzialmente si parli di paure di statalizzazioni, perché di questo.
Esattamente, perché in Cile ci mangia mezzo mondo, ci specula mezzo mondo, insomma, dai grandi proprietari terrieri che sono tutti assolutamente stranieri, ciò che rimane nazionalizzato è comunque sfruttato per l'esterno, e quindi insomma ben lontani siamo dal chavismo. Io Boric lo definirei tipo un piccolo Renzi della situazione, sicuramente non oltre, quando appunto indica in coloro che diciamo questo risultato, quello che sta succedendo nella riscrittura della Costituzione cilena, sono traguardi avuti da quella rivolta che però è costata un prezzo altissimo, appunto è costata 400 occhi, è costata 40 morti, è costata 2000 e rotte persone che sono ancora sotto processo, ancora in carcere, persone che appunto mai forse avrebbero pensato al carcere nella loro vita, ma quando hanno visto quell'esplosione di popolo non hanno potuto far altro che tornare a chiedere che la dignità sia la norma. E quindi questo nome, Approvo Dignità, a me un po' mi urta, perché effettivamente di questa espressione del popolo cileno si è fatto poi così un gioco un po' sporco. Che dire, sicuramente si festeggia, cioè da festeggiare che caschi la destra in Cile, comunque è un traguardo pazzesco, una destra che, come dicevi appunto, si è alternata con una socialdemocrazia sempre assolutamente schierata a destra.
Se non altro neoliberista nelle sue politiche
assolutamente
economiche.
Assolutamente neoliberista, esatto. La Bachelet, ecco lei che comunque ha fatto incarcerare Mapuche, che non si è mai fermata davanti agli arresti dell'opposizione, anche proprio in maniera assolutamente sommaria. Ecco lei che poi appunto, no, ci siamo ritrovati alle Nazioni Unite come presidentessa della Commissione sui diritti umani, non si sa bene in nome di cosa. Detto questo, se da una parte questo sembra un enorme traguardo, come torno a dire, il prezzo è stato troppo alto. Perché tanto, cioè, intanto bisogna dire, forse non dice nessuno, che è andata a votare una quantità bassissima di persone, credo intorno al 43%, che non è che sia proprio alto rispetto a tutto quello che è successo. Insomma, per un anno in piazza ci sono state centinaia di migliaia di persone, ma non a Santiago, in tutto il Cile. E quindi,
e l'altra cosa che bisogna ancora registrare un'altra volta è che, nonostante abbia perso Cast, ma comunque, come dire, Pinochet è ancora nel dibattito politico dopo 30
Pinochet
anni.
Pinochet nel dibattito politico ed è presente nelle poche famiglie che gestiscono poi i grandi, diciamo la grande finanza cilena, e che appunto hanno poi grandi amicizie e festeggiano con gli imprenditori stranieri. Ripeto, Lucia Eriat, l'altro giorno anch'io vedevo Plaza Dignità piena di gente, perché la vieja se murió. La vieja se murió a 99 anni nel suo letto. Nessuno ha mai chiesto giustizia, nessuno ha mai fatto giustizia, nessuno ha mai, no, ha mai puntato un dito accusatore, nonostante una dittatura. No, quindi voglio dire, sì, io capisco che chi si è vissuta quella dittatura festeggia, ma insomma rimane poi un dato politico. E Boric insomma già fa delle dichiarazioni che a molti non piacciono, perché di nuovo il Cile lascia indietro le popolazioni indigene, lascia indietro i prigionieri politici, non solo della rivolta, ma anche quei tantissimi prigionieri che negli ultimi 30 anni e durante la dittatura hanno fatto una fortissima resistenza al regime e poi hanno cercato di tenere in piedi un popolo che veramente, più che nell'olvido, era probabilmente in un ovattamento da trauma. Lo sappiamo cosa è stata la dittatura cilena, gente dell'età mia che ancora racconta con difficoltà il senso di colpa di esserci, nonostante i propri compagni desaparecidos. Quindi quella del Cile è sicuramente una situazione complicatissima. Io tra l'altro, insomma, sicuramente poi non riesco a leggere tutti gli aspetti, giovedì io vorrei chiamare Marcello Galai che insomma ormai la radio conosce bene, e vorrei con lui confrontarmi su quello che è stato il risultato di queste elezioni.
Sì, stiamo parlando di giovedì pomeriggio, dalle,
durante la schiena del sole,
quindi
sì,
dopo perché, dalle 17.
Sì, esatto, perché ho proprio bisogno di confrontarmi con qualcuno che come lui comunque ha avuto un percorso di resistenza durante la dittatura, nella sua crescita, poi in questi 30 anni, e sappiamo, insomma, è colui che ci ha raccontato questa rivolta veramente con pochi peli sulla lingua, credo con un senso di realtà abbastanza alto. E credo che appunto quello che bisogna fare è proprio non cadere in questo tranello di sicuramente festeggiamo che Cast, che era il peggio della destra, Cast adesso io non so se addirittura c'ha dei legami con quella colonia Dignidad che appoggiò la dittatura, però appunto lo sappiamo, è un antiabortista, è un super cattolico, viene proprio dalla tradizione peggiore e più radicale della destra, quindi sicuramente da questo punto di vista il Cile ha dato una svolta, c'è un personaggio giovane. Questo personaggio giovane però io spero che chi l'ha votato lo tenga sotto osservazione, non si accontenti, non si fidi troppo, perché quello che deve cambiare il Cile è proprio un sistema di svendita del paese, di cintura stretta alla propria gente, che ahimè una volta che si è svegliata si ritrova un presidente che io sì, sarà di tutti, ma più che pensare a far così, a preoccuparsi del nemico, secondo me dovrebbe occuparsi proprio di sradicare ciò che è stato proprio studiato a tavolino che debba diventare il Cile. Parlo appunto delle privatizzazioni appunto della scuola, dell'università, della salute, delle pensioni, di quella dignità che veramente il popolo ha chiesto in 2 anni. Ricordarsi quelle parole d'ordine già sarebbe tanto. Staremo a vedere, anche se io sono un po' preoccupata, ecco, vedremo che ci dice giovedì Marcello, che a volte è più determinato di me, ma insomma io ecco, credo che sì, è vero che è stato fatto un passaggio perché c'era veramente questo rischio che Cas vincesse e insomma nella prima tornata elettorale insomma, non era così certa la vittoria di Boric, rimane, e comunque Boric appartiene insomma un po' a quei colletti bianchi della sinistra, ecco, sicuramente dicono che ha abbandonato il look da primera linea, io non credo che sia mai stato in una piazza durante quell'anno di rivolta.
Sì, questo quindi non toglie avesse il look, perché a volte il look insomma serve anche,
certo.
Ora ne serve un altro, insomma siamo contenti ovviamente, come dicevi tu, della sconfitta della destra, come dire,
sì, no, poi scusa, aggiungo una cosa, perché poco tempo fa invece il Parlamento ha approvato la legge per il matrimonio civile per le coppie omosessuali, come dicono. Ecco, io credo che questi siano proprio i trabocchetti.
Sì, perché
che l'ultima manovra di Piñera sia questa è proprio il no, l'LSD prima che vai a votare. Ecco, non so come dire, è
certo,
proprio il tranello. Sappiamo quanto sia invece pesante l'omofobia, la transfobia in Cile, quindi voglio dire, sono quelle leggi che si fanno quando poi comunque le persone omosessuali e trans non possono uscire da casa, ecco, insomma, quindi questo è, non riesco a cascare in questo tranello, a vedere questo grande progresso, insomma fa parte di un washing abbastanza comune.
No, e poi fra l'altro questo trabocchetto c'era già stato ai tempi della Bachelet, perché già all'epoca, esatto, si era celebrata la fine del pinochettismo, la fine della destra, eccetera eccetera. Poi insomma Bachelet si è qualificata anche per molto altro, prima di tutto la repressione anche all'epoca dei movimenti studenteschi.
Sì, sì, una cosa bella che potrebbe fare Boric sarebbe cominciare levando tutte quelle leggi di sicurezza, per esempio antibarricata, anticappuccia, antitutto, che Pinochet, che scusate appunto lapsus, che Piñera aveva promulgato durante la rivolta, per esempio, no? Leggi stretta tremenda sulla sicurezza, così da difendersi, che per esempio appunto potrebbe essere la prima cosa che fa nel voler dimostrare proprio un'apertura verso il suo popolo, no? Come dire, vi do il diritto del consenso, cosa che oggi ormai è abbastanza, nonostante si continui a manifestare dopo le leggi di Piñera, insomma, ecco, questo sarebbe un bel segnale, per esempio, anche se ecco non so bene che succederà. Comunque staremo a vedere soprattutto credo oltre questo che cosa succederà in quella assemblea costituente, che piano piano anche lì sta facendo un percorso faticosissimo. Lì dentro per esempio invece ancora ci sono stati inseriti residui di fascismo profondo pinochettiano, lì sono presenti, così come insomma è presente tutto lo spettro elettorale cileno, insomma dalle rappresentanti mapuche a veramente rappresentanti della vecchia destra proprio fascista, quasi forse neonazista. Detto questo, lì dentro pure ci sarà un grosso scontro, rimane che la parte più a sinistra, e lo abbiamo narrato, la parte dei popoli indigeni hanno dato però un segnale di ingobbamento in una società bianca che, ecco, dando le spalle a parti delle, ad alcuni diciamo settori delle proprie popolazioni indigene. Sarà un lungo osservatorio questo, però ecco, staremo a vedere. Sicuramente insomma salutiamo finalmente la coppia dittatori, ma insomma senza grossi entusiasmi per quanto mi riguarda, visto che la giustizia non è stata fatta, ci sono ancora desaparecidos che da quasi 40 anni aspettano giustizia, ci sono le Emilia Bau, appunto le donne trans mapuche uccise da 10 mesi il cui processo non è ancora stato aperto, ci sono i Mario Acuña, vittime della violenza poliziesca, che ancora non sanno niente dei 5 poliziotti che l'hanno ridotto a un vegetale, ci sono le Fabiola Campigliai che uscivano dal lavoro e hanno il volto distrutto dai lacrimogeni di quei carabineros de Cile che dalla dittatura, grandi sostenitori di Pinochet, e che non sono mai stati revisionati, diciamo quantomeno dopo la caduta della dittatura. Boric dovrà dare dei segnali per essere credibile, ahimè, insomma, spero di sbagliarmi, ecco, spero di dover chiamare per dire scusate, mi sono sbagliata, ma credo che le dichiarazioni fatte fino ad oggi non vadano esattamente in questo senso, anzi piuttosto in quello di dire farò contenti tutti, sarò il presidente di tutti, perché comunque alla Camera c'è una bella presenza della destra, a cui lui comunque deve continuare a mantenere quantomeno la simpatia.
Una specie di transizione infinita dal pinochettismo, nel senso che sono passati 30 anni ma si deve ancora...
Assolutamente. Beh, certo, sai, quella non, quando una dittatura non cade spesso si levano i pupazzi della vetrina, ma poi tutto ciò che sta nel magazzino può anche rimanere lì, no? Quindi voglio dire, fatto sedere il dittatore dalla poltrona del potere alla poltrona di casa sua, ma insomma sempre comodo al caldo, e mai avendo revisionato particolarmente proprio nei cavilli delle istituzioni cilene, dove è che fosse presente nella forma dei suoi sostenitori piuttosto che nei gradi dell'istituzione dei Carabinieri de Cile, o insomma in tutta quella che è stata l'organizzazione del paese sotto la dittatura, è chiaro che il pinochettismo è andato avanti senza il suo rappresentante migliore, ma insomma non ha mai smesso di essere presente. Un certo tipo di destra che noi probabilmente insomma raramente abbiamo conosciuto è tuttora presente. Questo l'abbiamo visto anche negli Amarillos, nei Bianchi, che l'Amarillos, quelli che manifestavano, spesso hanno manifestato insieme a venezuelani di destra scappati dal Venezuela, facevano le azioni contro i manifestanti, insomma questi nell'anno di rivolta, ahimè, spesso l'abbiamo visti armati e piuttosto scatenati. Quindi ecco, ci sarà molto da vedere. Sicuramente è di nuovo il Cile un esempio importante, e speriamo che sia importante per vedere che certi grossi cambiamenti si possono fare nonostante tutto, ecco, speriamo che sia un cambiamento in questo senso.
Noi, vabbè, nel senso ti ringraziamo, ma questa è la nostra radio,
ringrazio i miei compagni e compagne che mi danno anche l'opportunità di dibattere su questo. Vi ripeto, giovedì alla Schiena del Soglio penso passeremo proprio un'ora a chiacchierare con Marcello Garai, le cui posizioni probabilmente sono note, nel senso che sicuramente credo neanche sarà andato a votare, però non si può togliere che poi c'è una capacità d'analisi a tutto tondo degli ultimi 40 anni notevole, quindi insomma sarà interessante sentirlo.
E va bene, e quindi insomma l'appuntamento è per giovedì per continuare a parlare di
sì, poi immagino
Cile.
Che anche il Fonseca casomai oggi pomeriggio gli dedicherà un momento, ecco, non so, vediamo, ma insomma ne parleremo.
Intanto ne parleremo ancora, insomma intanto abbiamo provato a articolare un'analisi che sui giornali non c'è, ma questo insomma non ci stupisce, per cercare di dare una lettura seria a quello che sta succedendo e non fatto semplicemente, no, di slogan.
Sì, di abbocchi, ecco.
Di abbocchi, va bene.
E, grazie.
Grazie a te. Ciao.
Buona mattinata. Ciao. Ciao.
E continuiamo, insomma, con un come dire, l'articolo che avevamo letto sul Corriere, citava El Pueblo Unido, e quindi ascoltiamolo.
El Pueblo Unido jamás será vencido. El Pueblo Unido jamás será vencido. El Pueblo Unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. Este combate se alzarán, dirán, canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está se mobilizzerà desde el salar ardiente.
E ancora qualche parola sul Cile. Abbiamo al telefono un compagno, una voce nota da questi microfoni. Ciao, buongiorno.
Buongiorno a tutte e a tutti. Io volevo sottolineare una cosa. Quanta è l'implicazione delle aziende italiane in Cile? Un'implicazione che porta alla costruzione di carceri soprattutto, e per le quali, per esempio, ma anche all'occupazione dei territori mapuche. E questo sostegno qui che viene dato era partito anche dal nostro nel periodo post-Pinochet, dal nostro buon Prodi, il quale ha detto delle cose addirittura inaccettabili a proposito dell'ingresso in Cile delle ditte italiane. Quindi secondo me è molto importante che si tenga conto anche questo, se si vuol dare una mano solidale ai cileni e ai popoli cileni. Pensiamo che l'Italia, per esempio, quando era venuta Pinochet in visita, la Bachelet, scusate, Pinochet e Bachelet fanno rima,
certo,
in visita a Roma, gli è stata conferita a Siena una laurea d'onorem. La laurea d'onorem dal ministro Mussi. Il ministro Mussi, che non ha saputo fare che altro, dietro una lettera aperta che avevamo mandato, di mandarmi a casa la Digos, per una lettera aperta che era sul computer, di cosa dicesse questa lettera in protesta. E che due compagne mapuche a Roma erano state fermate dalla polizia per tutto un pomeriggio senza alcun motivo, né apparente né occulto, se non quello occulto, il fatto che avrebbero potuto dar fastidio, non so quale rivolta di romani contro la Bachelet. Il fatto è che la protesta dei mapuche non è avvenuta a Roma, è avvenuta a Siena quando ha dato la laurea alla Bachelet, e nessuno se l'aspettava. Ecco, io vorrei ricordare questo, di tenere presente il fatto che noi siamo complici, e siamo stati complici per Pinochet, e continuiamo ad essere complici, inteso noi italiani, non come noi
sì, no, noi...
proletariato, ma come noi, aziende capitaliste, siamo complici nel silenzio. Queste cose le dobbiamo dire. Io ringrazio Radio Onda Rossa per quanto l'attenzione sul Cile.
E noi ringraziamo te per questo intervento, che insomma è una sottolineatura molto importante.
E saluti a tutti e a tutti.
Saluti a te.
Buona giornata, grazie a tutti.
Ciao. E appunto rimandiamo il discorso, insomma, per un ampliamento al discorso sul Cile, e oggi pomeriggio alla trasmissione del Fonseca, giovedì all'Eschina del Sol.